Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana, ben ritrovati nel nostro consueto spazio dedicato allo sport. Davide Dionisi con voi nella prossima mezz'ora, puntata ricca quella di non solo sport. Oggi ci occuperemo innanzitutto del campionato di calcio e di sicurezza sui campi, non solo di calcio, anche a seguito della tragica scomparsa di Vigor Bovolenta. Lo faremo con due illustri ospiti, a cominciare da Bruno Pizzul, che già abbiamo in diretta. Buongiorno Pizzul.
Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Benissimo, salutiamo anche il nostro opinionista Antonio Menenti in studio con noi. Buongiorno Antonio, benvenuto.
Buona giornata a tutti voi.
Il punto innanzitutto: i bianconeri battono l'Inter con i gol di Caceres e di Del Piero. Il Milan resta più 4, mentre i nerazzurri vengono superati anche dal Catania. Moratti si consola con la Champions The Baby. I giovani dell'Inter hanno battuto l'Ajax e vinto il trofeo. Si infiamma la corsa al terzo posto e la Lazio tenta una mini fuga grazie alla vittoria sul Cagliari, mentre il Catania rimonta due gol e rovina la festa del Napoli. Strepitosa vittoria di Alonso a Sepang in un gran premio condizionato dalla pioggia. Lo spagnolo non sbaglia niente e vince davanti al sorprendente Perez. Allora, Pizzul, questa domenica ha dato alcune indicazioni che possono ormai dirsi definitive per questo campionato. Il Catania di Montella non è più una sorpresa. La Juventus che tiene il passo, l'Inter che ormai ha dimostrato tutti i suoi limiti e va rifondata, il progetto della Roma che tarda a prendere corpo e la Lazio che da più parti si continua a dire che occupa una posizione anomala per la sua reale forza. Pizzul.
Sì, in effetti le indicazioni che sono emerse anche dall'ultimo turno di campionato confermano quella che era una situazione che si era già venuto profilando in precedenza. La questione Scudetto ormai da tempo sembra così limitata al duello, al braccio di ferro fra Milan e Juventus. La Juve ha colto una vittoria molto molto importante sull'Inter. L'Inter di questi tempi chiaramente non è uno squadrone particolare, però la gara era molto sentita, no? Anche per le rivalità e una certa fibrillazione che si era verificata per il caso, per i casi precedenti. E per il resto la Lazio effettivamente, pur non convincendo sempre sul piano delle prestazioni, quantunque abbia perso l'uomo di riferimento più importante, Klose, no? Continua a far punti e continua a proporsi come seria candidata al terzo posto. Anche a Napoli qualche sintomo di nervosismo, perché in effetti la squadra di Mazzarri, che è fortissima da centrocampo in su, denuncia qualche flessione difensiva piuttosto evidente. Il campionato che quindi vive soprattutto sul duello fra Milan e Juve e su questo terzo posto che continua a fare gola a molte formazioni, la stessa Udinese che pure non riesce più a vincere resta lì agganciata, no? A quel trenino che vale il terzo posto. Per il resto indicazioni di carattere generale che testimoniano come la Juventus abbia questa capacità particolare di metterla sul piano del ritmo. In effetti nel primo tempo nella gara con l'Inter aveva denunciato qualche sbavatura, l'Inter avrebbe anche potuto passare in vantaggio, poi nella ripresa dopo il primo gol l'Inter si è letteralmente liquefatta e la Juve conferma di essere l'unica grande rivale del Milan.
Secondo lei, Pizzul, che cosa è mancato all'Inter quest'anno?
Beh, la continuità di rendimento, una gestione che era stata abbastanza caratterizzata da incertezze e contraddizioni già durante la campagna estiva, no, di rafforzamento. Questi allenatori così presi, poi lasciati andare e via dicendo. È una squadra che è un pochino logora, dopo il famoso triplete di Mourinho, tanto rimpianto da tutti i tifosi dell'Inter, però la squadra era francamente un po' spremuta, anagraficamente un po' datata, l'inserimento dei giovani lascia un po' a desiderare, è una stagione che Ranieri continua a dire caratterizzata quasi esclusivamente da situazioni negative anche sul piano della casualità, della sorte e via dicendo, però effettivamente l'Inter quest'anno non è mai riuscita a trovare né una filosofia di gioco né una quadratura tattica né una continuità di rendimento che avrebbero potuto, insomma, consentirle un campionato un pochino più decoroso.
E che cosa manca invece, secondo lei, ancora alla Roma?
Anche alla Roma manca la continuità, no? Indubbiamente mi pare che anche da alcune dichiarazioni della società ci si aspettava qualcosa di più. Indubbiamente la Roma è stata quella che ha proposto un progetto di rinnovamento più interessante rispetto a tutte le altre, però benché Luis Enrique abbia ritoccato un pochino la sua originaria visione del gioco della Roma, ci sono ancora da mettere a posto alcune situazioni e la scarsa propensione a coprirsi bene in difesa costituisce ancora un problema abbastanza grosso.
Antonio Menenti.
Infatti è proprio la difesa uno dei punti che sono deboli in questo momento nella Roma, soprattutto per i principali attori, presumo. Ho visto in queste passate partite, purtroppo è venuto a mancare un elemento fondamentale quale era Burdisso nei progetti iniziali, decisamente i soggetti che sono stati messi per andare, diciamo così, tra virgolette, a sostituire quelli che potevano essere i terzini o le persone che sono andate via, non hanno risposto alle aspettative di Luis Enrique. D'altronde ci sono molti personaggi, diciamo così, adattati a certi ruoli, nell'ultimo Taddei, Rosi che non sembra all'altezza di quello che gli viene chiesto, lo stesso Heinz che riesce a reggere bene il reparto, ma poi sono venuti a mancare sia Kwan che Kjær. Quindi il reparto difensivo sta decisamente in affanno e per quanto si possa creare da centrocampo in su, poi alla fine non si riesce a dare una giusta continuità. L'unica cosa che ci, diciamo così, dà un buono spiraglio sia alla Roma e penso anche all'Inter in questo caso sono appunto le giovanili in cui stanno crescendo dei nuovi campioni. Forse Luis Enrique è sicuramente il personaggio giusto per la Roma per tirar fuori il meglio dai giovani che stanno emergendo, purtroppo non vedo la stessa cosa dalle parti dell'Inter e veramente Moratti secondo me a questo punto deve pensare seriamente a andare a prendere un allenatore che forse riesca a dare più smalto e più brillantezza a dei giocatori che secondo me poi alla fine sono importanti.
Sì, indubbiamente il parco giocatori dell'Inter, anche se abbiamo detto in alcuni elementi anagraficamente un po' datato, però è tale da lasciar supporre che il rendimento della squadra in campionato e anche nelle competizioni europee dovrebbe essere un pochino migliore rispetto a quanto finora visto. Moratti si è esaltato per la citata giustamente vittoria dei loro boys, no? In quella specie di Champions League giovanile nella quale hanno vinto contro l'Ajax, che è un'altra grande tradizione, ha un'altra grande tradizione giovanile. Però anche quelli lì sono ragazzi che vanno aspettati, inseriti gradualmente via dicendo, con un progetto che deve per forza di cose prevedere un rinnovamento a partire proprio dalla panchina, no? Ranieri ha fatto quello che poteva, cerca così di barcamenarsi fino alla fine della stagione, ma l'Inter ormai mancano 9 giornate alla fine del campionato, che non sono poche, ma vede sfumare tutte quelle che erano le proprie speranze anche di reinserimento verso il famoso terzo posto, no? Che fa gol a tante squadre. L'eventualità di una qualificazione per l'Europa League è guardata quasi come una iattura. Questo è un altro difetto però del calcio italiano, perché le nostre squadre una volta che si qualificano per l'Europa League danno la sensazione di non prendere la competizione con la dovuta serietà e questo finisce per farci pagare anche dazio per quanto riguarda le ranking dell'UEFA. Tant'è vero che ormai abbiamo 2 sole qualificate più una terza che partecipa ai turni preliminari, che francamente è una situazione preoccupante e che non pare destinata a migliorare nel prossimo futuro.
Ancora una domanda da studio Pizzur prima di lasciarla, Antonio Menenti.
Giusto appunto per questa faccenda dell'Europa League, che poi è importante anche ai fini, secondo me, di bilancio di queste società che non sono poi così floride, Pizzul. Cioè, vedere arrivare comunque minimo 15 milioni di euro nelle casse, non le sembra che sia un po' troppo proprio snobbata anche in questo senso, oltre che dal punto di vista di prestigio, perché comunque vincere un titolo europeo poi alla fine va a riempire la bacheca.
Ma sicuramente, no, è un atteggiamento che non può non lasciarci perplessi. Ormai abbiamo visto lo Milan in Champions League, dall'Europa League sono uscite tutte, ultima l'Udinese, che ha fatto quello che poteva, ha anche sfiorato la qualificazione, però tutte le altre saltano al primo e al secondo turno, e se è vero che c'è una grande differenza di introiti dalla Champions all'Europa League, è altrettanto vero che anche in Europa League qualcosa arriva, a patto ovviamente di continuare ad andare avanti, di superare qualche turno, di arrivare magari verso la fase finale. È una mentalità un pochino particolare, no? La nostra, chissà perché poi questa Europa League viene snobbata in maniera così evidente.
Grazie Pizzul, ci sentiamo lunedì.
Grazie
prossimo, grazie, buon inizio settimana,
buone cose,
grazie. Grazie, cambiamo decisamente argomento. Ha raggiunto la linea di fondo campo per effettuare una battuta, come aveva fatto migliaia di volte nella sua lunga gloriosa carriera di pallavolista. All'improvviso si è girato verso la propria panchina con un filo di voce e ha detto: mi gira la testa, aiutatemi, mi sento male. Sono state le sue ultime parole. Poi Vigor Bovolenta si è accasciato a terra. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari al Palasport e più tardi all'ospedale di Macerata, dove è stato trasportato. Siamo ancora una volta a commentare un incidente sul campo, una morte sul campo. Ne parliamo con il dottor Enzo Castelli, presidente della fondazione omonima Fondazione Castelli, creata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, per dare vita a progetti di ricerca sulle patologie cardiache e per affiancare l'opera dei medici nella quotidiana lotta contro quella che, lo ricordiamo, è la prima causa di morte nel mondo occidentale. Buongiorno dottor Castelli.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, siamo qui ancora una volta a commentare questo purtroppo nefasto episodio. Come mai che i giornali parlavano, hanno già anticipato, hanno sottolineato che questo ragazzo, che è stato un campione, lo ricordiamo, aveva già avuto problemi al cuore, e come mai la prevenzione è venuta a mancare anche in questa occasione?
Ma diciamo che bisognerebbe conoscere nel dettaglio il succedersi degli eventi, lo stato clinico di Bovolenta, i problemi che aveva avuto nel passato, per poter esprimere un parere esauriente. Quindi ovviamente questo è un po' tutto segretato, lo stabilirà l'autopsia, innanzitutto ci dirà quali sono state le reali cause di morte, quindi è difficile esprimere un parere in questo senso. Quindi io parlerei più che altro di eventi che continuano a verificarsi, che riguardano i professionisti, perché chiaramente i riflettori si accendono solo quando eventi di questo genere capitano nel mondo del professionismo, sono sotto i riflettori, e quindi l'interesse mediatico è sicuramente maggiore. Però ecco, vorrei ricordare che purtroppo il problema reale colpisce soprattutto coloro che praticano sport a livello dilettantistico e a livello amatoriale, dove i controlli sono meno frequenti, meno importanti di quelli che possono essere svolti su un campione o comunque una persona che fa professionismo nello sport, e direi che questo è un po' il problema più importante che riguarda gli eventi di arresto cardiaco, la morte cardiaca improvvisa che avviene in ambito sportivo.
È vero, come ha detto lei, dottor Castelli, che questo si verifica più a livello dilettantistico, però nell'arco di 10 giorni, prima Muamba, che è salvo per miracolo, e adesso Bovolenta. Ma a questo punto, anche a livello più alto, forse magari la sicurezza nello sport dovrebbe essere potenziata, ma a che punto è la situazione?
Ma questo sicuramente, noi diciamo come Fondazione Giorgio Castelli che la morte cardiaca improvvisa, l'arresto cardiaco nell'ambito dello sport può essere in qualche misura prevenuta attraverso una prevenzione primaria che si basa sulla effettuazione di rigorose visite mediche, approfondite visite mediche che riguardano appunto gli atleti che poi si accingeranno a fare pratica agonistica. E qualora da questa maglia, che deve essere la più stretta possibile, dovessero sfuggire eventi tipo quello che è successo al povero Bovolenta, avere la possibilità di esercitare una prevenzione secondaria, attraverso la sensibilizzazione alla cultura dell'emergenza, cioè in poche parole che qualsiasi luogo ove si pratica lo sport sia un luogo cardioprotetto, vi sia un apparecchio defibrillatore e vi siano persone in grado di praticare rianimazione cardiopolmonare ed utilizzare l'apparecchio. E questo ha un motivo molto semplice, che l'arresto cardiaco non va considerato come un qualcosa di ineluttabile, è un qualcosa dal quale si può ritornare indietro, dal quale si può sopravvivere, purché si intervenga in tempi rapidissimi che sono nell'ordine di pochi minuti, quindi 4, 6, 8 minuti qualche volta. Quindi se l'intervento avviene al di là di questo margine, le possibilità di sopravvivenza di chi è colpito dall'arresto cardiaco si avvicinano allo zero. Quindi cercare di esercitare questa doppia prevenzione primaria attraverso le visite mediche, e noi abbiamo un'ottima medicina sportiva che ci viene invidiata in tutto il mondo, e qualora sfuggissero persone, atleti a questi controlli, esercitare una cardioprotezione su tutti gli impianti sportivi e quindi fare prevenzione secondaria.
Ecco, i governi si alternano, però la normativa è ancora troppo debole in materia. Perché secondo lei non c'è questa sensibilità da parte delle istituzioni ad imporre, tra virgolette, un controllo rigoroso dai dilettanti fino ai professionisti?
Ma diciamo che dal punto di vista della normativa, per esempio per quanto riguarda le visite mediche che devono riguardare coloro che fanno agonismo, quindi tutti coloro che sono iscritti alle varie federazioni sportive, diciamo che c'è una normativa adeguata che obbliga, per partecipare ai vari campionati federali, obbliga gli atleti a sottoporsi alle visite mediche di rito. Il problema è che qualche volta queste visite mediche, anzi direi spesso queste visite mediche, non vengono effettuate, e quindi le società fanno praticare attività sportiva agonistica anche a dei giovani, a dei ragazzi che non sono in regola perché non hanno la certificazione. Quindi questo è un problema. E quindi diciamo che questa possibilità di effettuare le visite e di però anche osservare che queste visite, valutare che queste visite vengano realmente fatte, spetta un pochino alla sensibilità delle varie società sportive e quant'altro. Il problema dell'attenzione che deve avere l'istituzione è un problema, diciamo così, anche di natura culturale, cioè in Italia noi non abbiamo questo approccio corretto nei confronti della gestione dell'arresto cardiaco, non abbiamo i defibrillatori negli aeroporti, non abbiamo i defibrillatori nelle stazioni, negli ipermercati, non li abbiamo ovviamente nemmeno negli impianti sportivi, quindi ci dovrebbe essere una legge che obbliga a detenere apparecchi di questo genere, perché possono essere utilizzati da tantissime persone. Ecco, quindi questa legge non c'è, c'è un decreto legge che fu pubblicato la scorsa primavera, che stabiliva dei criteri di indirizzo, ma non c'era nessuna obbligatorietà nella detenzione.
Quindi un passo in avanti in questo senso va necessariamente
questo
fatto.
Questo deve essere fatto. Noi siamo venuti da pochi giorni, tornati da un viaggio fatto negli Stati Uniti, lì insomma veramente si palpa che c'è questa attenzione, questa cultura, sì, da quando sbarchi dall'aereo e quando vai in albergo, quando visiti i luoghi più importanti della città, dove vai c'è un defibrillatore che è posto in posizione visibile. Bene. Ed è pronto ad essere utilizzato da chi ne ha la facoltà.
Grazie dottor Castelli per la sua testimonianza, poi torneremo sul tema anche prossimamente per pubblicizzare e amplificare anche il vostro messaggio, e buon lavoro, grazie davvero.
Grazie.
Non solo sport si conclude qui, ringrazio chi mi ha assistito per la parte tecnica, Luciana Fantini e Rino Micocci, ringrazio anche il nostro opinionista Antonio Menenti, Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Non solo sport, ciao!